Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 9 ottobre del 2025. Non è facile farla perché qua è saletta occupata e treno che non prende benissimo, però cerchiamo di vedere quali sono i temi fondamentali della giornata e lo facciamo in maniera molto rapida. Beh, ovviamente la questione fondamentale restano gli spiragli di pace per Gaza, è il tema del Corriere della Sera, ma un po' di tutti quanti i giornali, e anche se vedremo su Repubblica c'è un'interpretazione un po' diversa di questa ipotesi di pace ed è molto interessante andare a vedere qual è il taglio che prende Repubblica. E su questa vicenda però si intreccia sul fatto che ieri era il 7 ottobre e ci sono state delle manifestazioni che più che rappresentare l'anniversario di una grande strage hanno rappresentato, si può dire educatamente, una sorta di celebrazione della liberazione della Palestina o del doppio Stato, chiamatelo come diavolo vi pare, e le manifestazioni sono state imbarazzanti. Vi segnalo poi anche una bella intervista che ha fatto il figlio della Segre, che fa parte di un'associazione di sinistra per Israele, così si chiama esattamente. Andiamo in ordine. Sulla pace ci stanno facendo queste trattative a Sharm el Sheikh e lì c'è una pressione pazzesca di Trump, anche perché ha l'ambizione non nascosta addirittura di ottenere il Nobel che dovrebbe essere per la pace, che dovrebbe essere assegnato venerdì. Staremo a vedere. Ma c'è un elemento, diciamo, diplomatico fondamentale che lo pone Repubblica nella prima pagina, cioè lo scontro tra Israele e Vaticano per le parole di Parolin, che è il loro ministro degli esteri, il segretario di Stato. È vero che il Papa ha detto che Parolin gode della sua fiducia, però le parole che ha detto Parolin sono in netto contrasto con quelle che ha detto il Papa proprio ieri, cioè sul rischio di antisemitismo che circola nella Chiesa e nella società, e sul fatto invece che Parolin parlasse di danni collaterali, di massacri e quasi di genocidio, che è una parola che, come voi sapete, per gli israeliani è una parola durissima, tant'è che gli israeliani hanno detto che le parole di Parolin addirittura potrebbero compromettere la pace. Devo dire su questo un po' esagerati, perché il ruolo della Chiesa in questo caso non è così presente a Sharm el Sheikh, anche se la sua autorità morale è evidentemente riconosciuta. C'è una cosa straordinaria che riesce a fare Filippo Facci oggi sulla prima pagina del giornale, che vi segnalo, e cioè è andato a vedere su Wikipedia come viene considerato il 7 ottobre secondo diversi siti, secondo diverse voci dell'enciclopedia online, e lì la parola terrorismo non esce affatto. Insomma, piuttosto imbarazzante pensare che su Wikipedia non si parli di terrorismo quando si parla del 7 di ottobre. Sulla vicenda però della pace, delle questioni israeliane, vi segnalo il figlio della Segre, che come vi ho detto fa parte di un'associazione di sinistra per Israele, che riguardo alle dichiarazioni dell'albanese, anche quelle orribili dichiarazioni sul malato oncologico, questa è completamente fuori di testa, dice che quello che fa l'albanese e quelle che muove l'albanese sono più accuse da militante che da giurista, ma questo è poco rispetto a quello che dice. È ossessionata da mia madre, sostiene. E poi sostiene un'altra cosa, quella fondamentale, che la violenza fisica parte sempre da una violenza che prima è stata verbale e morale. Insomma, sta dicendo che la violenza delle parole dell'albanese, dei suoi accoliti e delle manifestazioni di piazze dal fiume al mare, poi portano prima o poi ad una violenza fisica, gravissima evidentemente, come dichiarazione del figlio della Segre. Perché parlavo di Salis? Perché il giornale giustamente mette insieme l'immunità che ieri il Parlamento europeo ha concesso per un voto e la albanese, dice Salis e albanese, il mondo alla rovescia. Viene salvata dal Parlamento europeo e l'altra invece è premiata a Bologna, perché ieri è stata premiata a Bologna. Ma vi rendete conto che addirittura quel genio dell'altra Salis, il sindaco di Genova, nel giorno del 7 ottobre partecipa a una manifestazione in cui c'è l'albanese. Devo dire la verità che questa sta rapidamente percorrendo tutti, diciamo, i gradini per rappresentare un'ottima candidata del cretino collettivo. Stiamo diventando, dice il giornale, sta diventando la Salis, secondo me anche la seconda Salis, e l'albanese un problema per la sinistra, perché questa sinistra estrema è una sinistra che poi, diciamo, non soltanto ai idee alla destra, ma anche ai centristi spaventa assai. Cosa dice? Il PD, dice il Foglio, è ostaggio delle sue bandierine. Cioè il tema fondamentale è che, come si è visto nelle ultime elezioni, le elezioni non si vincono su Gaza, e soprattutto queste bandierine che oggi sembrano, col caldo dell'emotività del piagnetto dell'ISA, sembrano delle grandi battaglie di civiltà, alla fine possono essere, si riconoscono come in realtà battaglie ideologiche che non portano da nessuna parte. Ieri la Salis si becca per un solo voto l'immunità parlamentare dal Parlamento europeo. Io, contro tutto il vostro parere, di molti dei nostri zuppisti, penso che il Parlamento europeo abbia fatto bene a votare l'immunità, cioè si votano le immunità per le persone che noi detestiamo di più, se no votare l'immunità per quelli che hanno fatto o potenzialmente hanno commesso un reato per il quale si è chiesta la cancellazione dell'immunità, che a noi stanno simpatici, beh, quello è facile. Fare il principio sostanziale è che secondo me i parlamentari debbono, almeno per il periodo parlamentare, avere la sua umanità. Però, fatta questa gigantesca premessa, la Salis è una che veramente ti fa venire il sangue al cervello, è una che dice ieri, dopo aver ottenuto l'immunità, invece di stare zitta, come avrebbe dovuto fare una come quella, una beneficiata dai voti del cretino collettivo, riesce a dire è una vittoria dell'antifascismo, questo voto dimostra che la resistenza funziona. No, questo voto dimostra che tu sei un irriconoscente, che non capisci assolutamente nulla e che non hai capito che ci sono alcuni a destra che hanno votato per questa immunità per un principio e non per l'antifascismo e non per la resistenza, e che gente come la Salis, che va in giro per l'Italia o per il mondo a far casino e ha come da condanna a maltrattare i poliziotti, a noi fa orrore. Poi i processi si devono celebrare e si devono anche concludere. E su questo Gramellini è veramente ridicolo, perché vedete c'è una polemica su questa vicenda tra Lega e Forza Italia, perché siccome ci sono stati 40 francotiratori e tanti casini nel voto parlamentare europeo, che funziona un po' come l'ONU, cioè non funziona assolutamente una ceppa, quelli della Lega dicono, quelli di Forza Italia che fanno parte del Partito Popolare Europeo, che avevano detto che votavano contro l'immunità, beh, insomma, quelli di Forza Italia sono accusati dalla Lega di aver votato a favore della Salis, e invece Forza Italia non ci sta e dice: ma che dite, non è vero? E c'è una polemica durissima tra i due. Gramellini dice: beh, ma insomma, era evidente che Forza Italia avrebbe montato per l'immunità della Salis, mentre Forza Italia nega di aver votato per l'immunità della Salis, perché dice: ma veramente c'è una persona che onestamente può affermare che ci sia un giudice a Budapest? Capite come la mette Gramellini? Non la mette con il principio nostro. Questi sono sempre gli amichetti degli amichetti e ragionano con il prosciutto sugli occhi, le fette di prosciutto sugli occhi. Il problema non sono i giudici di Budapest, perché Budapest, fino a prova contraria, fa parte dell'Unione Europea, e se noi pensiamo che non ha un sistema giudiziario democratico, noi dovremmo dire all'Ungheria di andarsene via dall'Unione Europea, cosa che non mi sembra che noi stiamo facendo. Cos'è che sta davvero accadendo? Sta davvero accadendo che loro cercano di giustificare l'immunità alla Salis, non per giustificare la casta, perché così sempre dicono questi giornali di sinistra quando viene tolto da un processo e viene evitato un processo a un parlamentare, ma perché ci sono i giudici di Budapest. È una cosa imbarazzante. Devo semplicemente però raccontare a tutti quanti i nostri zuppisti: ma secondo voi il mitico Berlusconi oggi, rispetto al suo nemico storico, alla sua più lontana personalità, come può essere la Salis, rispetto al mitico Cavaliere, non avrebbe forse votato anche lui per l'immunità parlamentare? Non per difendere la Salis, ma per difendere un principio, cioè il principio garantista che ha fatto di Forza Italia poi il partito, diciamo, della riforma della giustizia. Oggi Forza Italia dice di aver votato contro l'immunità, ma io penso sinceramente che nel DNA di quel partito, pensiamo ad alcuni suoi rappresentanti più garantisti, si vada a vedere il principio e non l'orribile persona che si difende con quel principio. Vabbè. Nel frattempo, Ferrara fa un pezzo bellissimo su Israele, sulla pace. Scusatemi se vado un po', ma sono in treno, un po' incasinato, se vado in maniera un po' random, e fa una considerazione a cui io non avevo pensato, cioè: una pacificazione oggi è possibile in Medio Oriente perché la sproporzione di cui parlano tutti quelli che raccontano la guerra tra Israele e Hamas, la sproporzione ha costruito una vittoria politica e militare. Se Israele non avesse distrutto Hezbollah, se non avesse quasi distrutto Hamas, se non non avesse distrutto gli impianti nucleari in Iran, se non avesse combattuto contro gli Houthi, se non fosse caduto Assad in Siria, beh, avrebbe avuto oggi la forza per poter dire arriviamo a una pace. La sproporzione del suo comportamento bellico ha portato oggi all'ipotesi di una pace. Il fatto nel frattempo si occupa di una questione economica, quando non sanno bene che pesci prendere sulla Salis, perché per esempio come fa il giornale più manettaro oggi a essere contento del fatto che la Salis non andrà a processo? Me lo chiedo, perché mentre Berlusconi e i berlusconi hanno i loro imbarazzi, pensate voi il Fatto Quotidiano. Allora, il Fatto oggi dice che un italiano su tre in Italia fa fatica, si taglia i viveri. Sono quelle statistiche che fanno impressione, sono statistiche che lasciano sempre il tempo che trovano, ed è oggi il titolo fondamentale del Fatto, perché il senso è: questo governo c'ha fama. Adesso francamente gli si può dire tutto alla Meloni, che ieri da Vespa ha anche detto c'è un tasso di violenza pazzesco nelle piazze e ho paura di questo tasso di violenza, più che ho paura, temo questa violenza che sta esacerbandosi. Ma veramente voi pensate che questo sia un governo che possa affamare la gente e che soprattutto lo faccia volontariamente? Un governo che ha tenuto, per esempio, a differenza della Francia, i conti dritti e ha cercato di fare il fattibile sul fisco, anche se sul fisco, come voi sapete, noi siamo estremisti dello Stato minimo, e quello che vediamo dalla finanziaria nelle prossime ore sarà un piccolo taglio dell'IRPEF, una piccola rottamazione e un aumento della defiscalizzazione dei buoni pasto. Però non sottovalutatela, perché per esempio i buoni pasto, portarli defiscalmente defiscalizzarli da 8 o 10 euro porta un risparmio di 500 euro, 500 euro là, 440 euro dall'IRPEF, sono un millino risparmiato dagli italiani che forse, a proposito di quello che dice il Fatto, potranno fare qualche acquisto in più. Ma insomma, io non vorrei entrare tanto nel merito della indigenza degli italiani, come dice il Fatto, ma vorrei entrare nella direzione, cioè riduzioni fiscali fatte veramente con il contagocce. Gli estremisti, come il sottoscritto, pensano che si debbano tagliare più le spese e più le imposte. Le cose non sono facili da fare quando ci si governa e quando soprattutto ci sono i mercati che ti guardano con fucile puntato, però abbiate pazienza, la cosa è evidentemente molto graduale. Ultima questione, ne parlo il Sole 24 Ore in apertura, l'oro che arriva a 4.000 dollari all'once, era 2005 all'inizio dell'anno. Quando l'oro sale a questi livelli vuol dire che la gente ha paura, o comunque che gli investitori hanno paura. Senza andare a scomodare i grandi vecchie tesi sulle banche centrali che accumulano l'oro, quando vedete l'oro a questi livelli un pochino dovete temere, perché il rischio che qualcuno sappia o che preveda che i mercati facciano un capitombolo e quindi conviene avere un bene rifugio come l'oro, beh, è presente. Quando l'oro sale così tanto, il termometro, diciamo, dell'attenzione e del nervosismo dei mercati è ai massimi livelli. Direi che dal treno tutto, e noi ci vediamo questa sera alle 19:30, parleremo probabilmente della Salis a 10 minuti, e ovviamente sul sito Nicola.